Valentina Forte. Il tema è l'accertamento dell'età biologica in immigrato clandestino.
Grazie, buongiorno. Il lavoro che mi presento riguarda per l'appunto l'accertamento dell'età biologica in un immigrato clandestino che giungeva alla nostra osservazione. La determinazione dell'età anagrafica serve a valutare la probabilità che la persona in esame abbia raggiunto una specifica soglia di età giuridicamente rilevante. Diciamo che negli ultimi anni c'è stata una maggiore attenzione nei confronti di questo tema perché, visto anche l'aumento dei flussi migratori a cui abbiamo assistito recentemente. In genere i soggetti in esame sono immigrati clandestini che in genere non hanno con sé documenti di identità, non riferiscono la loro data di nascita. Sì.
Sì. Scusate se l'ho interrotta, però almeno permettete di dire.
Sì, sì. Sì, sì, sentite? Ok. Dicevo, in genere si tratta di soggetti immigrati clandestini che non sono in possesso dei loro documenti di identità, spesso non vogliono riferire la loro data di nascita, ma la determinazione dell'età anagrafica è essenziale sia nei casi di procedimenti penali, civili, nei casi di asilo politico, ma anche per l'eventuale imputabilità con le conseguenze che comporta. È chiaro anche che, viste le implicazioni insomma, di questo accertamento, le indagini devono essere svolte con grande accuratezza. Questa necessità però spesso si scontra con diciamo, l'esiguità dei metodi che è possibile applicare in questi casi, perché mentre nei casi di identificazione personale, quindi di accertamento dell'età nell'ambito di indagini di identificazione personale su corpi o resti scheletrici, c'è una vasta tradizione di tipo forense, in questo invece è un ambito diciamo, più recente con metodi un po' più esigui. Il caso peritale, tempo addietro un giovane detenuto presso un istituto per minorenni di una città siciliana giungeva alla nostra osservazione. Il giovane riferiva di essere un quindicenne, ma delle indagini radiologiche che erano effettuate a brevissima distanza di tempo erano refertate in maniera differente. La prima, infatti, riportava età stimata 17 anni, la seconda invece superiore ai 18 anni. E dallo studio della documentazione clinica invece emergeva una personalità immatura, era così descritta, episodi di autolesionismo, instabilità emotiva, deflessione del tono dell'umore, pensiero caratterizzato da rigidità e ripetitività. Si procedeva pertanto alla visita medico-legale. All'esame obiettivo generale, il perizzando appariva con lineamenti del volto simmetrici, in buone condizioni di nutrizione e sanguificazione, carnagione bruno-olivastra, cute normotrofiche normoelastica, pannicolo adiposo normorappresentato, masse muscolari normotonotrofiche e capo normoconformato. L'apparato genitale era normosviluppato, presentava circoncisione. Le formazioni pilifere di pube e di ascelle erano scarsamente rappresentate. Al colloquio, inoltre, nonostante le difficoltà linguistiche e nonostante anche l'atteggiamento inizialmente che appariva così infantile, tutto sommato il paziente si mostrava collaborante. Di seguito invece si procedeva al rilievo dei dati antropometrici, ci si concentrava su, intanto si provvedeva alla misurazione della statura in piedi da seduto, la misurazione al peso, misurazione del torace e poi si procedeva con le misurazioni di alcuni singoli distretti, gli arti superiori, tra cui grande apertura degli arti superiori, la lunghezza spina scavomanica, lunghezza spina gomito, spina polso, braccio e avambraccio. Le misurazioni della mano, lunghezza, circonferenza e larghezza del terzo dito, le misurazioni del neurocranio, diametro antero-posteriore della testa, diametro trasverso, diagonale massima della testa del mento, circonferenza, e le misurazioni dello splanocranio, altezza totale del viso, lunghezza radice naso-mento, distanza occhi, larghezza labbra, spessore labbra, altezza gnatium sottonasale, altezza naso, spessore naso, distanza labbra-glabella. È opportuno però fare delle considerazioni, che la stima dell'età legale nei soggetti viventi si basa fondamentalmente sull'esame clinico, rilievo quindi dei dati antropometrici, dello studio dei segni di maturazione sessuale, tenendo conto anche di eventuali disturbi dello sviluppo. E poi si avvale anche di un'indagine radiografica. esame radiografico della mano sinistra e di esame ortopantomografico. Le indagini radiografiche sono essenziali, anche perché sono veramente utili, soprattutto se si tratta di soggetti entro i 20-25 anni di età. Nei casi magari meritevoli di approfondimento diagnostico ci si può valere anche di un neuropsichiatra infantile. Naturalmente questi metodi devono essere sempre seguiti in combinazione tra loro e poi nella fase di interpretazione dei dati bisogna sempre tenere conto dell'origine genetico-geografica del perizzando e anche dello stato socio-economico concomitante e oltre a comunque essere eseguite queste indagini con notevole precisione, con accuratezza, viste come dicevo prima le conseguenze, le implicazioni. Per quanto riguarda l'indagine radiografica, in realtà è possibile andare a studiare diversi segmenti ossei, anche se si è osservato come la valutazione del grado di ossificazione del polso e della mano rappresenta lo standard, diciamo, di riferimento dei bambini e degli adolescenti, sia in termini di maggiore accuratezza, sia per la limitata esposizione alle radiazioni. Se dovesse rivelare questo esame radiologico un completo sviluppo scheletrico, si può eseguire invece l'esame radiologico del torace con l'analisi, insomma, la valutazione delle epifisi mediali della clavicola. Altra indagine, come dicevo, è l'ortopantomografia, che va a valutare l'assetto e l'ampiezza della camera pulpare e l'eventuale presenza e morfologia dei terzi molari. Nella fase poi di interpretazione, come dicevo prima, bisogna anche considerare altre variabili. Si riteneva in passato che vi fosse, insomma, una differenza nella velocità, nell'accrescimento, differente in base alle razze. In realtà questa concezione è stata ormai superata, perché si ritiene che ad interferire, a influenzare la crescita sono più che altro le condizioni di nutrizione e lo stato quindi socio-economico, che potrebbero influire. Dico potrebbero perché anche in questo caso, con il superamento dei confini geografici e culturali, con l'integrazione delle varie razze, ormai anche questo è un parametro da valutare opportunamente se è realmente incidente o meno. Come nel caso, diciamo, in esame, infatti il ragazzo presentava una costituzione che si avvicinava al tipo europeo, quindi buone condizioni di nutrizione con masse muscolari normotrofiche, come detto poc'anzi. Infatti il ragazzo presentava un'altezza definita grande di 1,73 m, peso 65 kg, grande apertura degli arti superiori pari a circa 1,72 m, perimetro toraceo uguale a 88 cm, per cui il soggetto si integrava con il tipo somalo, la cui statura in media negli individui di sesso maschile è di 1,75 m. Inoltre, all'esame, alle indagini radiologiche non erano più evidenziati né nuclei epifisari della base delle falangi né quelli delle ossa metacarpali. Solo in corrispondenza del radio vi era un'esile parte radiopaca che indicava la presenza di un residuo del centro epifisario inferiore ed era assente qualsiasi segno di presenza di nucleo di ossificazione epifisario inferiore ulnare. Inoltre, all'esame ortopantomografico erano ben visibili tutti i denti, compresi i terzi molari. Pertanto, concludendo, dall'esame dei dati antropometrici delle radiografie eseguite e confrontate anche con le precedenti, alla luce dei dati di letteratura sull'argomento e tenendo conto anche dell'influenza che le condizioni di nutrizione e lo stato socio-economico possono avere sul ritmo di ossificazione e sulla velocità di raggiungimento della maturità scheletrica, nonché dall'esame della documentazione clinica, è stato possibile attribuire al soggetto l'età di circa 17-19 anni, non 15 come riferiva il perizzando. Grazie.
Ringraziamo la dottoressa per la sua presentazione.